ovviamente era una battuta quella che stavo dicendo, insomma, che gli italiani fanno a gara non andarci, non vorrei che qualcuno se la prendesse, era soltanto perché me l'avevi servita su un piatto d'argento parlando di Simon e Gasquet. Tra poco parleremo in maniera più ampia anche di quello che è stato Svezia-Argentina con il quinto punto regalato da David Nalbandian in 4-7 su Andreas Vinciguerra, un match che abbiamo visto, insomma, davvero, davvero emozionante anche quello, perché insomma gli svedesi erano veramente accaniti, avevano riempito il palazzetto dell'ATP di Stoccolma.
Assolutamente, no, ma poi sono partite sentite, ecco, io forse avendo origini argentine so perfettamente quanto il paese ha seguito quella partita, e veramente come qui ci mettiamo a guardare la finale dei mondiali di calcio Italia-Francia, che la guarda chiunque, anche la persona che è zero interessata al calcio, lì quando gioca l'Argentina, che sia per il rugby, che sia per il calcio, che sia per il tennis, tutti quanti lo seguono, e quindi questo è una grande cosa, e spinge soprattutto i giocatori, perché un Nalbandian che prende il giorno prima, parte e va in Svezia, gioca con l'adduttore mezzo stirato e l'altra anca gli fa male, insomma, sicuramente non l'ha fatto così, insomma.
Assolutamente, tra l'altro non è di origine argentina, ma secondo me avrà vissuto nello stesso modo questo incontro. Riccardo Bizzi, Tennis Magazine e Tennis Best, ciao Riccardo.
Ciao Alessandro, ciao Riccola, ciao a tutti. Ciao Riccardo.
Non sbaglio, vero?
No, non sbaglio, tutto giusto.
Senti, iniziamo proprio da Argentina, da Svezia-Argentina a questo punto. Ti lascio un po' carta bianca anche per raccontare un po' questo Nalbandian che all'ultimo secondo, insomma, si presenta a Stoccolma.
Beh, certo, anche perché Nalbandian veniva da un periodo estremamente difficile. Lui aveva giocato soltanto due partite negli ultimi 10 mesi, peraltro entrambe al torneo ATP di Buenos Aires, in cui si era fatto male all'adduttore destro di cui parlava Nicola. E questo infortunio l'aveva messo KO per la Coppa Davis, ormai la nazionale era già stata stabilita con 4 giocatori di seconda fascia, appunto, che avevamo scritto che l'Argentina si era presentata a Stoccolma con la formazione più debole degli ultimi 10 anni. Si stava già discutendo se sarebbe sceso in campo in singolare e in doppio, quando nella giornata di mercoledì a 8 ore dall'incontro i siti panamericani, il primo a dare la notizia è stato ESPN, hanno diffuso la notizia che Nalbandian era pronto a partire, perché ha effettuato delle ecografie che avevano scongiurato qualsiasi tipo di problema all'adduttore. Aveva superato l'ultimo test, vincendo facilmente contro un giovane argentino numero 300 del mondo, e aveva deciso di fare questo folle viaggio, partito da Buenos Aires alle 21.50 di mercoledì con un volo Lufthansa, e ha cambiato a Francoforte. Peraltro aveva anche un cambio a rischio a Francoforte, rischiava persino di perdere la coincidenza. Per fortuna è andato tutto bene, è arrivato a Stoccolma alle 18.15 di giovedì, quindi a 15 ore dall'inizio delle partite, non aveva presenziato alla cerimonia inaugurale, e poi insomma è bastata qualche ora di allenamento con Horacio Zeballos, che vorrei citare perché è stato molto importante nel weekend argentino, sia come apporto morale che come giocatore in doppio, e insomma è riuscito a giocare un doppio pressoché perfetto, dopodiché infila la magia nel quinto singolare sul due pari, lo sappiamo tutti, ha battuto di guerra in 4-7.
Tra l'altro, a prescindere dal fatto che fosse lontano dai campi da parecchi mesi, se non erro, vado a memoria, ma l'ultimo match 3-5 era in Australia l'anno scorso. Perché
in Australia l'anno scorso, sì.
Non credo che abbia giocato, non aveva giocato Parigi, no. Quindi
esatto, se non ricordo male aveva perso contro lui. Secondo turno.
Quindi più di un anno senza match 3-5.
Sì. Sì, sì, perché non aveva giocato il primo turno di Davis del 2009 contro l'Olanda, quindi confermo quello che dici, sì, 14 mesi senza un match sulla lunga distanza.
Che non sono pochissimi. Insomma, questo incontro, tra l'altro, vedendolo attraverso internet, abbiamo potuto vedere e sentire soprattutto che il pubblico di Stoccolma era spesso sottomesso dai 30 argentini che erano sugli spalti.
la Kungliga Tennis Hallen di Stoccolma, che è un impianto mitico. Tra l'altro leggevo i commenti degli inviati argentini, è un impianto costruito negli anni 40 con le tribune in legno, nonostante questo ancora conserva un fascino straordinario ed è tenuto benissimo. Gli svedesi, insomma, non sono particolarmente noti per essere un pubblico caliente. Tra l'altro dei 3.250 posti a disposizione non sono neanche riusciti a riempirli tutti, c'erano circa 2.500 spettatori che dal punto di vista vocale, canoro, sonoro sono stati soverchiati da circa 30 argentini, compreso lo staff,
sì,
ecco, tengo a precisare anche questo. Quindi insomma, come diceva prima Nicola, in Argentina quando c'è la rappresentativa nazionale il paese si ferma, e si è fermato anche per il tennis più di un'occasione negli ultimi 10 anni.
Tra l'altro, Riccardo, sto cambiando un attimo argomento, è arrivata una domanda proprio adesso su spaziotennis.com, sì, di un'altra bellissima favola di questo weekend. Giovanni ti chiede: qualche tempo fa su Tennis Best avete presentato una bella intervista di Tuano Grigelis, che ieri all'esordio di Davis ha portato il punto decisivo alla sua nazionale contro la Gran Bretagna. Dove può arrivare secondo te? Insomma, ti chiede un po' di questo giocatore che ha vinto un match epico, insomma, per lui, che tra l'altro è molto giovane, contro la Gran Bretagna, contro Evans, se non sbaglio.
Io sono molto contento di questa domanda, parlo molto volentieri di Grigelis perché è veramente un ragazzo delizioso, e per quelli che non lo sapessero è italiano d'adozione, perché sì, lui si è trasferito in Italia parecchi anni fa e adesso risiede in provincia di Bergamo, si allena presso il tennis club Brusa Porto, vicino a Bergamo, fa parte del gruppo della Future Talent, che è un gruppo molto interessante perché si propone di essere un po' il Lagardère italiano, quindi insomma speriamo che oltre a Grigelis, che è di cittadinanza lituana, magari riescano a tirare fuori qualche giocatore interessante italiano. Per quanto riguarda Grigelis, è un ragazzo che mi piace perché ha la giusta mentalità. È umile, è dotato di un buonissimo tennis ed è seguito bene. Il suo allenatore William Rota, quando l'ho intervistato, è intervenuto in più di un'occasione, ha detto delle cose molto intelligenti. Per esempio, quando gli ho chiesto della programmazione, ha detto sicuramente dovrà giocare più tornei Challenger. Adesso la sua classifica intorno al numero 500 lo costringe a giocare soprattutto i Future, se non le qualificazioni dei Challenger. Ha detto va benissimo, Laurinas deve crescere, deve abituarsi a giocare incontri importanti, però dovrà anche meritarselo. Quindi vuol dire che gli verrà concesso di giocare tornei più grandi solo se lo meriterà giocando i tornei più piccoli. Dal punto di vista tecnico è un giocatore moderno, completo. Io personalmente, quando l'ho visto giocare a Bergamo, sono rimasto colpito dal rovescio, che è un colpo che gioca con grande naturalezza, e dal servizio, che questi però ovviamente sono gusti soggettivi, mi piace moltissimo il gesto, molto elegante, un gesto old style che insomma nel tennis robotizzato di oggi è raro vedere. Il dritto ogni tanto lo perde, però Rota mi ha detto che ci stanno lavorando e sicuramente diventerà un colpo importante anche quello.
Andiamo avanti, Riccardo, con le domande che arrivano su spaziotennis.com, tra sì, legge Nicola.
C'è Michele da Trapani che ti scrive: per l'amico di Facebook Riccardo Bisti, che ne pensi dell'idea di abolire questo sistema della Davis e attuare una nuova formula, magari con un mondiale ogni anno con le migliori 8 squadre, con assegnazione di punti ATP e magari anche dei bei soldoni?
Tra l'altro, insomma, ne avevamo parlato anche fuori onda, Riccardo, insomma, della bellezza dei match di Davis in questi giorni.
Sì, ma io di questa proposta ne penso tutto il male possibile. Penso che sia una proposta folle, una proposta di stampo marketing, che è stata lanciata durante l'Australian Open, se non ricordo male. I promotori di questa iniziativa sono un gruppo australiano, di cui uno dei tre soci è un ex giocatore di football australiano, adesso non mi sovviene il nome. Il loro obiettivo sarebbe quello di creare il mondiale del tennis, che avrebbe esattamente la stessa formula del mondiale di calcio, con 32 nazioni partecipanti suddivisi in 8 gironi da 4, le prime due vanno avanti, ottavi di finale, quarti, semifinali e finali, da giocare, se non sbaglio, una volta ogni 2 anni. Per me è una follia, perché si va a uccidere 110 anni di tradizione. Avevo scritto anche sull'argomento, scrissi che Dwight Davis, l'inventore della Coppa Davis, si stava rivoltando nella tomba, per un'idea vincere, perché comunque la Coppa Davis, per quanto molti si ostinino a definirla in crisi, come dicevano prima correttamente Andrea e Vittorio, fornisce grandissime emozioni ed è forse... volevo dire una cosa in merito alla Davis, perché è così bella, perché è così affascinante, perché ci coinvolge così tanto? È così perché, a differenza del circuito, anche gli slam è totalmente imprevedibile, per questo forse non è tanto amata da Roger Federer e, consentitemi la battuta, anche da Mirka Vavrinec e sua moglie, perché non possono prenotarsi gli hotel, non possono sapere con mesi di anticipo dove saranno. E mentre invece negli slam, nel circuito individuale, salvo cataclismi che poi passano alla storia, più o meno i risultati sono prevedibili. Alzi la mano, chissà a inizio stagione chi vincerà la Coppa Davis, e questo non è straordinario. L'opportunità di dire: giochiamo sulla terra rossa durante la stagione sulla terra, giochiamo sull'erba come forse faranno gli olandesi nel bel mezzo della stagione sulla terra, questa è bellissimo, e ritengo che sarebbe una bestemmia tecnica e umana cancellare la Coppa Davis, insomma.
Assolutamente, assolutamente. Riccardo, ultime due domande, risposte flash, che siamo un po' in ritardo.
Arriva da Fabrizio: oltre alla polemica con i coach privati, Binaghi ha anche dichiarato che la federazione vuole far disputare sul veloce una percentuale maggiore di tornei italiani, sia giovanili che professionistici, per favorire la crescita dei giovani. Cosa ne pensi?
Sì, ho letto anch'io questa cosa molto rapidamente, ne penso tutto il bene possibile, questo argomento è molto più preparato di noi Roberto Commentucci. Ricordo soltanto la distribuzione dei punti ATP. Nel circuito ATP il 73% dei punti vengono distribuiti sulle superfici veloci, solo il 27% sulla terra. È quindi giusto, corretto e auspicabile che i giovani italiani imparino a giocare sulle superfici rapide a partire dal cemento, quindi approvate al 100%.
Un'altra domanda da Freddo, per Ricky: perché non ci fai una panoramica su talenti argentini? C'è tra gli junior qualcuno interessante, come Del Bonis per esempio?
Beh, Del Bonis era il quarto uomo in Coppa Davis a Stoccolma, è stato sostituito in extremis da Albandiano, è un mancino interessante, circa 200 al mondo, la sua peculiarità è che ormai, come quasi tutti i giocatori moderni, qua forse si ritorna anche al discorso del cemento, gioca meglio sul cemento rispetto alla terra rossa, quindi anche questa è una cosa contraria rispetto alla tradizione argentina. Altri nomi ce ne sono, non dimenticherei Guido Peglia, anche lui classe 90, 300 ATP, ha avuto un'ottima carriera junior, e poi anche a livello più basso giovanile ci sono tanti ragazzi interessanti, mi sovvengono i nomi di Collarini, Velotti e Confederac, che peraltro hanno ottenuto buonissimi risultati a livello sia di Coppa Davis junior che di circuito individuale. Ecco, io credo che se l'Argentina sogna di avere una nuova legion, no? Come era soprannominato il gruppo dei vari Gaudio, Pierta, Coria e compagnia bella, secondo me nell'arco di un lustro e mezzo potrebbe ricrearsi.
Grazie Riccardo Bisi, Tennis Best e Tennis Magazine, come sempre un prezioso contributo, insomma, goditi ancora un Albandiano se vuoi vederti qualche replay, insomma noi lo faremo stanotte, credo.
Vi ringrazio ragazzi, è sempre un piacere con voi, buona serata.
Ciao Riccardo.
Ciao Ricky.
Ciao.
E questa volta lo presento io, lo Scofield's Corner.
Scofield's Corner.
L'opinione di Fabio Colangelo.
Mi mancava pronunciare Scofield's Corner. Fabio, buonasera.
Ciao Ale, ciao Nick, buonasera.
Ciao Fabio.
Allora Fabio, Coppa Davis abbiamo già parlato ampiamente con gli altri ospiti, però non abbiamo parlato di un argomento che vogliamo invece trattare con te, e cioè il doppio di Coppa Davis, che è sempre un punto molto molto importante, spesso un po' tralasciato sia dai media che anche dagli addetti ai lavori. Con la Bielorussia potevamo giocare forse anche io e te, però questa coppia Bonelli-Starace ti convince?
Allora, credo che avrebbero dovuto giocare Corrente e Sellan.
Infatti, lo volevo dire, però.
No, io volevo dire addirittura io e te potevamo vincere. Non, dopo, ovviamente, Corrente e Sellan potevano vincere in tre facili, non è magari in cinque.
Certo, certo, no dai, scherzi a parte. La coppia Starace-Bolelli, diciamo che mi convince sulle superfici, sulla terra battuta. Come hai detto tu, questa partita non faceva molto testo, mentre con la Svizzera, nonostante Federer non avesse giocato, avevano dimostrato di essere comunque un doppio piuttosto solido sulla terra. Starace inoltre negli anni ha comunque dimostrato, comunque ottenuto dei buoni risultati in doppio quando lo giocava, soprattutto sulla terra battuta. Mi ricordo un quarto di finale a Roland Garros, 3-4 tornei del circuito vinti, quindi sulla terra sono un buon doppio. Credo che su una superficie rapida come quella che suppongo sceglierà l'Olanda, faranno un po' più fatica, perché soprattutto Starace non è proprio giocatore adatto a campi rapidi, soprattutto se dovessero scegliere l'erba.
Ecco, soprattutto quello, a quel punto anche un Bracciali non al 100%, magari all'80% potrebbe far comodo.
Sì, direi che nel caso dovessimo giocare sull'erba, l'unica soluzione sarebbe quella di convocare Bracciali, sia soprattutto per il doppio, ma anche eventualmente per il singolare, perché se come sembra sicuro Seppi non giocherà, non vedo nessun altro oltre a Bolelli in grado di giocare un buon tennis sull'erba. Fognini e Starace hanno dimostrato più volte di non amare l'erba e di non saperci giocare troppo bene, mentre Bracciali ha sempre spesso il suo miglior tennis su erba e anche non al massimo potrebbe fare meglio di loro.
Sì, tra l'altro, poi questa è una sensazione personale, ma uno come Bracciali a me dà l'impressione che anche se non sta attraversando un grande periodo, gioca poco, quant'altro, se lo metti lì in campo sull'erba si ritrova, non dico subito, ma quasi.
Sì, anch'io ho questa sensazione. Comunque lui si è sempre sentito molto a suo agio sull'erba, quindi affrontare un match anche da favorito come lo affronterebbe, senza niente da perdere, probabilmente potrebbe dargli anche una tranquillità che magari Fognini e Starace su un campo che loro quasi odiano non avrebbero, ecco.
Ma poi non solo sull'erba, proprio sull'erba in Coppa Davis anche un'opportunità per lui per riavere una certa visibilità, anche tra l'altro un modo di rimettersi in gioco di un certo tipo, no?
Beh, lui l'ha dichiarato, lui quando è rientrato dalla squalifica e dall'operazione ha dichiarato in più di un'occasione che il suo obiettivo era rientrare in Coppa, giocando soprattutto il doppio, perché comunque era consapevole che in singolare avrebbe fatto fatica a ritornare su certi livelli. Un incontro giocato sull'erba potrebbe riproporlo anche come eventuale singolarista. Sì. Bisognerà solo vedere le sue condizioni fisiche,
certo,
perché
ricordiamoci che gioca. Oggi ha perso l'ultimo turno di qualificazioni con Sousa al Challenger di Rabat, 6-4 al terzo se non erro, comunque ha giocato 3 partite in questi 3 giorni. Quello che però volevo chiederti è, parlando del nostro capitano di Davis, addirittura rischiare un giocatore che non sta giocando quasi mai e poco, poi ovviamente manca tanto tempo, quindi chissà quello che può accadere in questi mesi, però in generale non mi sembra un CT che tende a rischiare quasi mai.
No, hai perfettamente ragione, Bracciali mai ha sempre dimostrato di non rischiare quasi mai, però se l'Olanda dovesse scegliere l'erba io onestamente non vedo proprio chi potrebbe chiamare, perché mm-hmm. se ci pensi bene Lorenzi, sì. Volandri sull'erba Cipolla non ha mai, nonostante abbia delle caratteristiche di gioco che potrebbero adattarsi all'erba, non ha mai vinto tante partite. Stoppini e Crugnola sì, sull'erba potrebbero giocare bene, ma rischiarli alla prima convocazione in Davis più logico chiamare Bracciali, che comunque è un giocatore che ha un certo livello e in Davis ha un'esperienza, quindi non ci sono proprio alternative su un campo in erba, quindi non credo che sarebbe un rischio per Barazzutti, credo sarebbe una scelta quasi obbligata.
E tra l'altro passiamo a parlare dell'Olanda, Fabio, perché so che tu hai giocato contro il doppio dell'Olanda. Quindi raccontaci un po' chi sono e come sono.
Sì, quello che almeno l'ultimo doppio che hanno giocato in Coppa Davis hanno giocato De Backer e Sisling, e sono dei buonissimi giocatori, soprattutto De Backer è un giocatore a mio avviso con un ottimo potenziale che potrebbe tranquillamente stare nei primi 20-30 giocatori del mondo.
70 circa adesso.
Ecco, 70 circa, l'anno scorso era molto molto lontano, quando abbiamo giocato era molto molto lontano dai primi, mi sembra addirittura anche 200-300, quindi ha fatto un'ottima annata, e sul veloce sono tutti dei giocatori pericolosi, anche lo stesso Aso che credo giocherà il secondo singolare, se si è ripreso dall'infortunio, dalle varie operazioni, è un cliente molto molto pericoloso. Sono una nazione senza nessun giocatore di spicco, ma soprattutto sui campi rapidi pericoloso.
De Backer in particolare, so che insomma è un giocatore che stimi particolarmente proprio dal punto di vista tecnico.
Sì, De Backer mi è sempre piaciuto tantissimo quando lo vedevo che girava molto giovane, che girava i primi tornei future, mi è sempre piaciuto tanto. Mi sono sempre chiesto come mai faticasse a emergere, nonostante da junior mi sembra che abbia vinto Wimbledon o comunque abbia ottenuto risultati importanti. So che ha avuto qualche infortunio di troppo e l'anno scorso che è riuscito comunque a giocare con una certa continuità è riuscito a vincere anche, mi sembra, 4 tornei challenger di fila e ottenere dei risultati che l'hanno portato nei primi 80 del mondo, quindi credo sia il giocatore più pericoloso. L'anno scorso mi sembra che abbia battuto Tsonga in Coppa Davis, quindi ha anche dimostrato di essere un giocatore adatto alla competizione, quindi credo che dovremo guardarci bene da questa squadra.
Un'ultima domanda te la fa Nicola, che arriva dal sito spaziolenis.com, e prima di salutarti, Fabio.
Sì, te la fa Freddo. Il nome di un talento che ti aspetti che diventi forte nei prossimi anni?
Nicola Corrente.
Però vogliamo sapere le motivazioni di questa tua scelta.
È un talento inespresso che nel momento in cui si dedicherà pienamente all'attività tennistica potrà raggiungere dei risultati inaspettati.
Sponsor, fatevi avanti a questo punto.
Io però vorrei fare i complimenti a Fabio non tanto per la scelta del giocatore quanto per non aver mai riso durante la sua dichiarazione.
Infatti
sei stato di un serio veramente quasi da brividi.
Hai ragione.
Fabio, grazie come sempre per il tuo Scofield Score che potete leggere sull'Olanda anche questa settimana su spaziotennis.com. A risentirci in radio lunedì prossimo.
Grazie mille, grazie a tutti.